Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità, io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: quello che vuoi fare, fallo presto. Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualche cosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Voi mi cercherete, ma come detto ai giudei, ora lo dico anche a voi, dove vado io, voi non potete venire. Simon Pietro gli disse: Signore, dove vai? Gli rispose Gesù: dove io vado, tu per ora non puoi seguirmi. Mi seguirai più tardi. Pietro disse: Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Rispose Gesù: darai la tua vita per me? In verità, io ti dico, non canterà il gallo prima che tu non m'abbia rinnegato 3 volte. Parola del Signore. In questo ultimo mese abbiamo organizzato un piccolo ciclo di incontri tenuto dal professor Meldolesi qui in cappella dal titolo La parola accogliente. Devo dire che mi hanno fatto molto riflettere su una cosa che sembrerà strano, ma in fondo non ci avevo mai pensato, e sì che è 50 anni che mastico la parola del Signore. Come la parola del Signore, per voi forse sarà la scoperta dell'acqua calda, però è sempre mite, è sempre accogliente. È una parola così diversa dalla parola degli uomini. La parola degli uomini è dura, è una spada. La parola del Signore è come una culla che ci accoglie. È visibile sempre. E specialmente in questo brano che abbiamo letto, osservate come Gesù non rimprovera mai nessuno, ad esempio, neanche quelle che avrebbe tutto il diritto di rimproverare. Noi in fondo, tra noi uomini, ci rimproveriamo o rimproveriamo se è necessario, se è giusto. Non lo dico che lo facciamo irragionevolmente, perché appunto la nostra parola è una parola che è anche aggressiva. Gesù, nella sua totale mitezza, non ha nessuna parola aggressiva per nessuno. Fu profondamente turbato. Uno di voi mi tradirà, ma lo constata, non accusa. Uno di voi. Se uno di noi ha mai sperimentato un tradimento, sa che appunto è una cosa che può turbare molto. Eppure Gesù accoglie il tradimento, accoglie anche, non dico la sbruffonata, ma insomma la generosità però un pochettino superficiale di Pietro: darò la mia vita per te. Sembra che gli dica: sono io che do la vita per te, non tu per me. Non canterai il gallo prima che tu mi abbia rinnegato 3 volte. E non glielo dice sottintendendo, va là, va là, che io so già come va a finire. Ma dice semplicemente, sì, ci saranno dei galli che cantano per te, come per noi, ma va bene così, è tutto previsto, è tutto accolto. In fondo non è stato Pietro a rinnegare Gesù, è stato Gesù che si è lasciato rinnegare da Pietro, non è mica la stessa cosa. E in fondo è così anche per noi. In Pietro possiamo rispecchiarci molto, con i nostri slanci di generosità, ma in fondo anche con la nostra superficialità. Signore, perché non posso seguirti ora? Tutto è subito, come i sessantottini, tutto è subito. Eppure guardate, Gesù gli dice, per ora non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi, devi ancora capire tante cose. Ma vedete come Gesù non rinfaccia niente a nessuno, perfino a Giuda. Quello che vuoi fare, fallo presto, subito. Fallo, se hai bisogno di farlo. Beh, chi di noi direbbe a una persona che sa quello che sta per compiere? Quello che vuoi fare, fallo. Penso che sarebbe molto più facile, appunto, avere una parola aggressiva, una parola di difesa se non altro, ma aggressiva. Quello che vuoi fare, fallo. Nella generale miscomprensione, nessuno dei commensali capì. E non è la prima volta che i discepoli non capiscono niente. Eppure Gesù non dice niente. Pensate, aveva appena detto che il figlio dell'uomo deve andare a Gerusalemme e offrire la sua vita, e loro litigano per chi era il più grande. Noi a volte ci lamentiamo dei nostri studenti, ma Gesù non rimprovera nessuno. Vedete come Gesù sa aspettare la maturazione, i tempi delle singole persone, sa rispettare perfino la loro immaturità e, diciamola tutta, perfino la loro cattiveria. Quello che vuoi fare, fallo. Cioè, Gesù si consegna. Si consegna a noi perché ne facciamo quello che vogliamo. Non lo so se c'è qui il suo modo di spezzare quella specie di catena diabolica, veramente. C'è chi ha fatto di noi quello che voleva. E in genere l'uomo è un animale gerarchico, per cui qualcuno che sta sopra di te fa di te quello che vuole e ti mena per benino. Questo accumula dell'ancore e della rabbia dentro di te, che però tu sfoghi su quello che sta sotto di te e così giù, perché c'è sempre una catena in cui uno è sempre sopra un altro, ma è anche sempre sotto un altro. E in modo tale che, come dire, questa è la catena diabolica della vita, no? E Gesù accoglie ed estingue il nostro bisogno di rivalsa sugli altri, estingue il nostro bisogno di vendetta, perché se la prende lui. Estingue il nostro bisogno di sfogarci sugli altri, perché se lo prende lui. In fondo, questa settimana lo vedremo bene, la flagellazione, la coronazione di spine, di insulti. Vuoi bestemmiarmi? E bestemmiami, mi vai bene anche così. Io accetto che tu faccia di me quello che tu vuoi, perché mi vai bene così. Questo è il punto. Perché mi vai bene così. Perché ti accolgo così come sei e non come in teoria dovresti essere. I nostri genitori ci hanno voluto tanto bene, però in fondo dovevamo essere come loro si aspettavano che noi fossimo. Questo amore si chiama agape. È un sì senza se e senza ma. Noi possiamo entrare in questo mistero e se ci siamo lasciati evangelizzare da Pietro, perfino da Giuda, in questa pagina, possiamo anche, ed è tanto più soave, imitare il discepolo che Gesù amava, che si china sul petto di Gesù. Voi sapete che nella scrittura ci sono molte allusioni esplicite, molte citazioni esplicite, ma ci sono anche molte citazioni implicite. Questa è una citazione implicita del Cantico dei Cantici, del capitolo 8, per la precisione, del versetto 6. Ponimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo bacio, perché forte come la morte è l'amore, tenace come gli inferi è la gelosia. Le sue vampe sono vampe del Signore, sono vampe di fuoco, la fiamma del Signore. Le grandi acque non possono spegnere l'amore, né i fiumi travolgerlo. È un'immagine molto intima, è la sposa che, dopo l'amore, appoggia il capo sul petto dello sposo. E lo sposo e gli dice: ponimi come sigillo sul tuo cuore. Qui il discepolo che Gesù ama, che non ha nome, perché virtualmente è ognuno di noi, per indicare che ognuno di noi può appoggiare il capo sul petto di Gesù. In fondo, anche per ricordarci questo, domenica scorsa abbiamo posto e benedetto quell'immagine del Sacro Cuore che è lì. Perché qui non parliamo del cuore o del petto in senso anatomico, lo diciamo in senso simbolico. È il petto, cioè il cuore, cioè il seno. Se è il marito, è il petto del marito, ma se è la moglie, è il seno della madre, da cui tu bevi. Chi ha sete venga e beva, chi crede in me. Possiamo appoggiare il capo sul petto di Gesù e dire: ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. E appoggiare il capo sul petto di Gesù significa essere cinti dalle sue braccia. Come dice il Salmo: i monti cingono Gerusalemme, il Signore intorno al suo popolo, ora e sempre. Quindi vedete, ci sono molte allusioni. Cristo è lo sposo che ci ha amato fino alla fine. Ma Cristo è anche la vittima, colui che si lascia abbandonare, insultare, respingere, estingue in sé ogni inimicizia. E noi possiamo, quante volte vi ho esortato a fare l'ora santa, il giovedì sera, in fondo questo è il nostro scopo, vegliare e pregare con Gesù, appoggiando il capo sul suo petto. E qui impariamo a fiorire, perché siamo come alberi piantati lungo corsi d'acqua che daranno frutto a suo tempo, perché da quel fianco trafitto sgorga sangue e acqua. E così impariamo che le parole che dice il profeta Isaia, che abbiamo letto nella prima lettura, certo sono parole misteriose, parlano di un servo di Yahweh, noi le interpretiamo naturalmente in senso cristologico e facciamo benissimo, ma guardate che in fondo possono essere riferite anche a noi. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Tenendo il capo appoggiato sul suo petto, capiamo che davvero dal seno materno mi ha chiamato e fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Forse noi ci sentiamo troppo insignificanti per pensare che ci sia qualcuno che pronuncia il nostro nome. Io non voglio fare, come dire, il poeta, che non lo sono. Però non è vero. Ognuno di noi può dire: fin dal seno materno mi hai chiamato per nome. Mi hai atteso, mi hai fatto nascere, mi hai posto nell'essere. Mi hai nascosto all'ombra della tua mano. Quando ci nasconde all'ombra della sua mano, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo, dice l'angelo a Maria. Ma come su Maria scende l'ombra dello Spirito, così anche su di noi l'ombra, la nube della trasfigurazione, la presenza dello Spirito nella nostra vita. E così noi, quando ascoltiamo la parola, ci nasconde all'ombra della sua mano, ci ripone nella sua faretra e ci dice: tu sei per me e su di te manifesterò la mia gloria. Ci sembra strano che manifesti la gloria sua in noi, eppure, se ci pensate, è proprio quello che chiediamo in ogni messa, ogni volta che diciamo il Padre nostro: sia santificato il tuo nome. E Gesù non dice a Paolo: la mia potenza si manifesta pienamente nella tua debolezza. Forse questo ci sembra troppo grande per noi, eppure noi che siamo membri del corpo mistico di Cristo possiamo dirlo, perché per Lui, con Lui e in Lui è vero. Fin dal grembo materno il Signore mi ha chiamato. No, non so se ci avete mai pensato, forse è una paranoia mia, ma non è mica tanto facile, ad esempio, pensare alla vocazione, no? Uno dice: ma ti pare possibile che Gesù Cristo ha pensato a me? Ma quando mai? Eppure, e così lo dico a voi, il Signore ha pensato a ognuno di voi. Forse noi siamo abituati anche a un malinteso senso di umiltà, per cui tu non vali niente. Non è vero che non vali niente. Tu vali tanto da essere chiamato per il tuo nome, e quello che vale in te e il motivo per cui ti chiama per nome è precisamente la nostra povertà, perché è la nostra debolezza che lo innamora, non la nostra forza. Infatti i forti non se ne accorgono e pensano loro a darsi un nome, e invece noi lasciamo che sia Lui a darci un nome. Vi ricordate proprio all'inizio della scrittura: la torre di Babele, venite, facciamoci un nome. Al contrario, il Signore promette ad Abramo: renderò grande il tuo nome. E allora raccogliamo questi pensieri e proseguiamo nella nostra messa, chiedendo di poggiare il capo sul petto di Gesù. Sapete a me quando è successo? Voi penserete: chissà che mistica. Io da allora santa sono legatissimo a questa pratica, sicuramente ho passato tante ore in preghiera e sicuramente sono stati tra i tanti momenti in cui per me, come per voi, sentivo come il Signore mi riponeva nella sua saeta. Ma questa ve l'ho raccontata tante volte, forse, ma merita. Quando ero novizio, questo per dire che il Signore ci chiama per nome e ci fa poggiare il capo sul suo petto, non solo nelle lunghe orazioni, ma anche in circostanze che possono sembrare molto più banali o profane. Ricordo, quando ero novizio, l'esperimento di ospedale, cioè stai un mese al Cottolengo, e in questo mese al Cottolengo a me avevano affidato una decina di persone un lavoro molto ripetitivo, oltre che estremamente faticoso. Sono perfino svenuto per la stanchezza 2 o 3 volte, e intendo dire, io sono abbastanza un toro come forze. Eppure bisognava lavare, vestire, dare da mangiare, pulire, lavare, vestire, dare da mangiare, pulire, lavare, vestire, e così vita naturale durante. Mi ricordo che di queste persone ce n'era una in particolare, si chiamava Luigi, me lo ricorderò finché campo, che non aveva mai, dico mai, dato segno di vita razionale. Gli altri sì, e quindi anche ti affezioni un pochettino, chi ha uno, chi ha un altro. Ci parli. Questo era impossibile, sì, lo trattavo bene, ma intanto dire, ma neanche gli parlavo. E proprio l'ultima volta che gli davo da mangiare, ero lì, e passa una di queste suorine eroiche che il mondo non conosce, il mondo premia chi non ha nessun bisogno di essere premiato e chi tutto sommato neanche se lo merita, ma queste suorine neanche penserebbe, passerebbe per l'anticamera del cervello di essere premiate per qualcosa. Ma insomma, una di queste passa e mi fa: domani va via, vero? E io dico sì, domani vado via, ma ringraziando Dio perché ero stanco morto. E appena ha detto domani vado via, questa persona che mai aveva dato segno di vita ragionevole, mi prende la testa e me la appoggia sul petto. Quel momento lì è stato un'estasi, anche mistica vorrei dire, perché in quel momento ho capito un'infinità di cose. E allora aveva ragione il mio padre maestro che diceva, con la sua voce così, nel mese di esercizi avete incontrato il Signore nelle lunghe orazioni. Qui non c'è tempo di fare lunghe orazioni, ma il Signore lo troverete lo stesso.